Il caffè della domenica di Maria Latella.
Buona domenica! Questa mattina il caffè della domenica cominciamo a prenderlo parlando di istruzione, di formazione. Sapete che queste sono settimane in cui si sente parlare tanto di intelligenza artificiale e di lavori nuovi che vanno inventati, ma intanto bisognerebbe anche chiedersi che tipo di formazione, che tipo di istruzione dovranno avere le nuove generazioni per farli questi lavori. Con Mario Caligiuri, professore di pedagogia della comunicazione all'Università della Calabria e presidente della Società Italiana di Intelligence, ragioniamo proprio di istruzione. Perché? Perché ha appena dato alle stampe da poco un libro che si intitola Maleducati, educazione, disinformazione e democrazia in Italia, un libro pubblicato dalla LUIS University Press. Buona domenica, professore.
Buona domenica, grazie.
Allora, l'università è diventata una sorta di ammortizzatore sociale per docenti e studenti. Questa è una delle sue diciamo conclusioni, ma io partirei proprio dal titolo, Maleducati. Perché?
Perché oggi in Italia uno dei problemi centrali è rappresentato proprio dal basso livello di istruzione, che incide direttamente sulla qualità della democrazia e sullo sviluppo dell'economia. Se noi non poniamo al centro dello sviluppo del paese il tema dell'educazione, l'Italia sarà sempre più in declino.
È vero, è vero, però è un tema quello della formazione, diciamo, scadente o peggiorata, che riguarda l'Italia, ma riguarda molto anche la Francia, c'è un dibattito in Germania. Cioè, non sarà, professore, che noi siamo abituati a un tipo di formazione e di istruzione che apparteneva al secolo scorso e di fronte alle nuove generazioni che hanno, per ragioni varie, molti dicono anche per la dipendenza dei social, una capacità di concentrazione molto più bassa, il tipo di formazione e di istruzione e come veniva offerta questo tipo di formazione non è più applicabile a questa, alle nuove generazioni?
Non è in dubbio. Ora, il tema qual è? È un problema sociale complessivo che ovviamente parte dall'istruzione ma coinvolge tutto il contesto. Noi oggi abbiamo a che fare con studenti e cittadini a tre dimensioni. Noi viviamo contemporaneamente in tre mondi, quello fisico, quello digitale e quello ibridato tra uomo e tecnologie, che secondo gli esperti sarà quello presto preminente. Noi invece abbiamo un'organizzazione sociale tutta basata sull'analogico, per cui noi abbiamo ancora un uso di parole, concetti mentali, categorie culturali, teorie giuridiche, teorie pedagogiche che fanno riferimento a un mondo che è in via di estinzione, per cui ovviamente siamo in grande difficoltà e allora noi dobbiamo ribaltare e capire che dobbiamo lanciarci in avanti, mentre la scuola e le università dovunque, non solo in Italia, sono delle burocrazie e per cui ovviamente, come tutte le burocrazie, pensano prima di tutto a loro stesse.
C'è una fase in cui come dire, l'educazione viene messa al centro, no? In un'intervista lei ha citato Tony Blair che appunto diceva education, 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 dopodiché il livello di educazione nelle scuole britanniche, non quelle private costosissime ma le altre, non è molto migliorato, Il punto è il seguente, e cito sempre le sue parole, i nostri politici ragionano sui tempi di un tweet, i leader cinesi ne nei termini di mezzo secolo. L'INA c'è una strategia lunghissima, e qui noi invece litighiamo per il ponte sullo stretto. D'accordo, ma quindi se si vuole rendere competitiva l'Italia proprio partendo dal tipo di istruzione e di formazione da dare ai ragazzini che hanno ora 6 anni, che cosa bisognerebbe fare secondo lei? Lei è un docente universitario, ma come dire, le menti si formano già alle elementari, no?
Anche prima, perché le capacità cognitive si formano nei primi 3-4 anni di vita ed è importante che la scuola sia un luogo dove si riducono le distanze sociali, mentre negli ultimi decenni in Italia la scuola ha allargato le distanze sociali, abbassando il livello dell'istruzione e riducendo la qualità. E questo che cosa significa? Significa che i figli delle famiglie di medio e basso reddito, se non hanno una scuola di qualità, a quali riferimenti possono basarsi per cercare di sviluppare un ascensore sociale? E allora diventa fondamentale una scuola di qualità e una scuola democratica fondate sul merito. Bene ha fatto il ministro Valditara a porre questo tema nell'agenda dell'istruzione in Italia, provocando grandi polemiche, ma ponendo un tema fondamentale, perché una scuola democratica, soprattutto nel Mezzogiorno, non può che basarsi sul merito, così come è fondamentale cercare di mettere in condizione i nostri giovani nell'uso consapevole delle tecnologie. Il cervello umano è plastico e quello che succederà alle giovani generazioni ancora non lo sa nessuno, perché nel lungo periodo gli effetti dell'esposizione alle tecnologie non lo conosce nessuno. Ovviamente, però
secondo Yuval Noah Harari, che lei cita, l'intelligenza artificiale potrebbe produrre una divisione in caste senza precedenti, sì, tra una ristretta elite che è addentro, no, a questo mondo dell'intelligenza artificiale e gli altri che ne sono esclusi. E allora che si fa?
No, perché il problema è esattamente questo, perché noi abbiamo una ristretta minoranza che utilizza l'intelligenza artificiale e le moltitudini che ne saremo guidate. Quindi noi dobbiamo cercare di fare in modo di porre al centro, ancora nel confronto con l'intelligenza artificiale, il fattore umano. Quindi più si sviluppano le tecnologie, maggiormente dovrà essere valorizzato il settore umano. C'è Fei Fei Li, che ha scritto un libro recentemente pubblicato dalla LUIS, Tutti i mondi che vedo, che riflette su questo tema. Noi dobbiamo fare in modo di valorizzare le facoltà umane e andando a fare in modo di valorizzare i poteri ancora conosciuti e poco conosciuti della mente, valorizzare la componente umana, accelerare i processi di apprendimento. Sono queste le sfide che ci attendono, non sono percorsi semplici, sono percorsi in gran parte ignoti, ma dobbiamo lavorare in questa direzione, cioè continuare a fare scuola così come si sta facendo non ci porta, secondo me, da nessuna parte.
Nella sua esperienza di docente all'università, no, lei come cerca di tenere come dire, accesa l'attenzione dei suoi studenti? E come sono gli studenti del 2024 rispetto agli studenti di 20 anni fa?
Domani inizierò i corsi all'università. La prima cosa che farò, farò parlare i miei studenti. E per sapere da loro attraverso quali fonti si informano, come acquisiscono le informazioni, da quali famiglie provengono, in che modo ritengono di utilizzare il titolo di studio che cercano di conseguire, fare parlare loro. E perché cosa succede soprattutto nelle università ma anche nelle scuole? Noi ci limitiamo a insegnare ai nostri studenti soltanto quello che sappiamo noi e invece non ci mettiamo in condizione di capire quello che vogliono loro e fare in modo di adeguarci a quelle che sono le loro prospettive e fare in modo di fornire i contenuti per fare capire il mondo e farli ragionare, piuttosto che insegnare le materie che ciascuno di noi cerca di andare a spiegare, noi dobbiamo dare loro la capacità di ragionare su quello che accade attorno a loro per capire quello che li circonda.
L'ultima cosa che voglio chiederle, professor Caligiuri, è, dicevamo che la qualità di una democrazia si fonda sulla qualità dell'istruzione, però è
C'è
anche vero che
dubbio.
abbiamo citato la Cina, che non è una democrazia e che lavora in maniera costante da tempo a una qualità dell'istruzione. Curatissima, no? La stessa Singapore, no? Che è una nazione portata spesso ad esempio come nazione proiettata nel futuro, la qualità dell'istruzione viene considerata eccellente. Allora, non c'è una contraddizione nel dire che la qualità di una democrazia si fonda sulla qualità dell'istruzione e poi vedere che i paesi che non sono democrazie, che sono dittature, all'istruzione dedicano estrema attenzione.
È una contraddizione, perché John Dewey già più di un secolo fa poneva in relazione il rapporto tra democrazia ed educazione. Le democrazie negli ultimi decenni stanno smarrendo dovunque questa caratteristica. Per avere un sistema democratico occorrono due condizioni essenziali: avere dei cittadini che sono in grado di scegliere, controllare, perché come diceva Popper, il problema del controllo del potere è tutto, e quindi eventualmente sostituire i propri rappresentanti, e invece i rappresentanti democratici che devono esercitare le proprie funzioni in relazione almeno agli interessi della maggioranza. Se queste due caratteristiche non ci sono, noi, oppure sono in maniera molto limitata, noi siamo di fronte non a un sistema democratico, ma a una procedura democratica, cioè la democrazia ridotta ai minimi termini delle procedure elettorali, e i risultati sono quelli che abbiamo di fronte in tutto il mondo.
Grazie, grazie a Mario Caligiuri, professore di pedagogia della comunicazione all'Università della Calabria, presidente della Società Italiana di Intelligence. Vi ricordo il suo saggio Maleducati, Educazione, Disinformazione e Democrazia in Italia, pubblicato dalla Lewis University Press. Grazie per aver preso il caffè con noi.
Grazie per avermelo offerto.
Buona domenica. E allora abbiamo parlato di formazione e di istruzione con il professor Caligiuri, continuiamo a farlo parlando in particolare di università e lo facciamo con Andrea Principe, già rettore della LUIS, tra pochissimi secondi in collegamento.
Il caffè della domenica.
Eccoci, continuiamo a prendere un caffè dopo l'altro qui al caffè della domenica e questo secondo lo prendiamo con Andrea Principe. Andrea Principe, già rettore dell'Università LUIS, autore di un saggio Università Generativa, pubblicato dal Mulino, che ci consente di proseguire appunto in questo nostro percorso per capire come si preparano gli studenti alle sfide complesse e discontinue del futuro. Buona domenica, Andrea Principe.
Buona domenica a te Maria, buona domenica ai nostri radioascoltatori.
Allora, parto da una pagina del saggio che riguarda le dinamiche demografiche, no? Secondo le stime della World Bank, leggo nel saggio appunto da te firmato, si contano circa 220 milioni di studenti nell'alta formazione al mondo. Di questi, almeno fino al 2021, 18 milioni e più erano nell'Unione Europea e 2 milioni in Italia. Bastano? Bastano, certo, sono tanti di più rispetto a quello che era la cifra di un secolo fa, però oggi forse non è più sufficiente nemmeno. L'istruzione universitaria è indispensabile?
Sì, è indispensabile, infatti una domanda secca, autorisposta, è che non bastano. non bastano, perché le attività, i lavori che man mano emergeranno, saranno inventati e reinventati dai nostri giovani, saranno sempre di più e richiederanno conoscenze e competenze diverse, sicuramente più complesse, e quindi i lavori saranno, richiederanno anche una si aspettano, diciamo così, di essere governati, gestiti e espletati da persone che hanno una cassetta degli attrezzi un po' più articolata, nel senso che includa appunto conoscenze, competenze, metodi, e che permetta loro di creare anche futuri nuovi e diversi. Il punto, diciamo così, il corollario di questo è che, visto che necessariamente dovremo reinventare nuovi lavori, abbiamo bisogno anche di reinventare o reinventare e rivedere quindi i nostri percorsi formativi, di cui appunto l'esigenza di costruire università generative.
Che cosa significa costruire università generative? Che cosa significa l'università generativa, che dà poi il titolo al tuo saggio?
Significa una università che da una parte fa definitivamente suo il concetto di coinvolgimento, interazione, apertura nei confronti degli attori, di altri attori della società civile. Quindi abbandona drasticamente l'idea della università Torre d'Avorio, e questo, diciamo così, è già più o meno ricevuto nel mondo universitario. La letteratura anglosassone definisce questo concetto, questo approccio, quello dell'engagement. L'università generativa nello stesso tempo però fa leva su un altro concetto, un po' più nuovo se vogliamo, che introduciamo, che introduco in questo libro, che è quello di educability, e cioè noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che siamo una popolazione che sarà sempre più longeva, e quindi di conseguenza avremo l'opportunità di guidare, di perseguire, di essere caratterizzati da carriere lavorative molto più lunghe. Questa longevità, sia nostra ma anche delle nostre carriere, richiede una cassetta degli attrezzi, una preparazione diversa rispetto a quella precedente. Cioè, noi fino a poco tempo fa fondamentalmente viaggiavamo lungo un percorso di vita più o meno simile in tutto il mondo, cioè da 0 a 25 anni ci preparavamo, da 25 a 60, 65 si lavorava e poi da 65 in poi si andava in pensione. Ecco, il fatto di essere di fronte a persone molto più longeve, quindi con carriere molto più lunghe, ci mette in una situazione in cui lavoreremo studiando e studieremo lavorando, e questo significa fondamentalmente che avremo necessità di ripensarci, di reinventarci lungo tutta la nostra carriera lavorativa, e questo crea, tra virgolette, una bella sfida per noi educatori, cioè cosa dobbiamo noi, tra virgolette, insegnare a ragazze e ragazzi che vengono adesso in università, ma cominciare dalle scuole. Quindi
professore, posso interromperla? Prego. Un po' polemicamente, soprattutto sì. Come evitare che l'università diventi una sorta di ammortizzatore sociale per docenti e studenti, cioè studenti, bellissimo, che dicono mi iscrivo all'università e stanno lì, poi fanno la magistrale e poi si lamentano perché non trovano lavoro, perché semplicemente quello che hanno studiato era inutile.
Ma infatti il punto è proprio questo. Allora, mancanza di utilità o l'inutilità delle conoscenze e competenze che si acquisiscono nelle università, il tema è ancora più, diciamo così, attuale, perché come sappiamo tutti benissimo le conoscenze e competenze sono sempre più rapidamente obsolete. Quindi bisogna evitare assolutamente che le università diventino dei momenti di stallo, appunto di ammortizzatore, come dicevi poco fa. Però per far ciò bisogna responsabilizzare studentesse e studenti. E questo va fatto mettendo loro al centro dell'università, del modello educativo delle università. Quindi gli studenti diventano corresponsabili del loro percorso formativo, devono diventare autori, protagonisti del loro percorso formativo. Per fare ciò è normale che dobbiamo modificare anche i nostri percorsi formativi, dobbiamo modificare il modo in cui facciamo lezioni, il modo in cui organizziamo la didattica. E quindi anche noi docenti dobbiamo interrogarci su come ripensare i nostri sillabi, le nostre aule, e per far ciò, ecco, dobbiamo ripensarli in modo che ragazzi e ragazzi acquisiscano, sviluppino questi, questi strumenti, si creano una cassetta degli attrezzi ricca, ma come dico quasi provocatoriamente nel libro, in realtà semi vuota, nel senso che deve, è quasi un ossimoro se vogliamo, nel senso che devono, ragazzi e ragazzi devono essere consapevoli del fatto che questa cassetta deve essere ripensata sistematicamente, ma più volte lungo la carriera lavorativa, perché adesso i percorsi di carriera, ogni, fondamentalmente secondo i dati più, sono più recenti, ogni 5 anni più o meno, più 5-7 anni si cambia lavoro. A stretto giro, ci piacciono, le opportunità di lavoro cambieranno molto più radicalmente e molto più sistematicamente e repentinamente, e di conseguenza bisogna avere quella forma mentis, quell'attitudine mentale, quell'atteggiamento che permetta a ragazzi e ragazzi di sapersi reinventare, per reinventare nuovi lavori. Quasi,
senta,
quasi
professore,
un gioco di parole.
Sì, però mi pare di capire, e lo vedo anche a pagina 61 del suo saggio, che una delle domande per quel che riguarda gli investimenti in formazione universitaria e in ricerca riguarda anche l'impatto socio-economico. Siccome appunto il lavoro è legato alla formazione, all'istruzione, qualsiasi tipo di lavoro, mentre un tempo chi sceglieva di essere un accademico viveva nella sua torre d'avorio e non aveva niente a che vedere per esempio con le imprese, con le industrie, e oggi non è così. La collaborazione tra università e settore privato è essenziale, leggo sempre dal suo saggio, per tradurre le scoperte scientifiche in progressi sociali tangibili. Bello a sentirsi. Per la sua esperienza qui in Italia, a che punto siamo questa collaborazione?
Ma abbiamo fatto dei passi in avanti importanti, grazie a una serie di iniziative anche guidate dal Ministero dell'Università. Un esempio su tutti, su quale a mio avviso è necessario ulteriormente fare ulteriori investimenti, è quello dei cosiddetti dottorati industriali, che vedono protagonisti sia le imprese o le istituzioni, non necessariamente le imprese industriali, ma anche le istituzioni, può essere la pubblica amministrazione e le università. Perché attraverso un dottorato industriale un ragazzo e una ragazza è coinvolto, diciamo così, sincronicamente in due mondi che dovrebbero essere separati, ma in realtà che dovremmo cercare di congiungere sempre di più, anche se devono ovviamente rispettare i propri ruoli. Quindi il dottorato industriale permette da una parte di far acquisire ragazze e ragazze una mentalità scientifica, dall'altra però poi di agire come imprenditore, agire come manager, agire come ricercatore industriale.
E cioè questa, industriale, e questa mi pare una chiave molto, molto interessante. Io ringrazio Andrea Principe.
È una bella sfida.
Una bella sfida. Torneremo a occuparcene qui. Grazie per aver preso con noi il caffè della domenica, Andrea Principe. Vi ricordo Università Generativa, il saggio pubblicato dal Mulino e firmato appunto da Andrea Principe. Grazie e buona domenica a lei. Buona domenica a voi che ci avete seguito. Chi vuole ci ritrova alle 11 con Nessuno è perfetto, sempre qui su Radio 24.